Allora, la terza beatitudine è quella che nel testo suona così: beati i miti perché avranno in eredità la terra. È il quinto versetto del capitolo 5 di Matteo. La mia riflessione riguarderà due aspetti di questo versetto invertiti nell'ordine. Prima un piccolo pensiero circa quest'idea dell'eredità della terra, e poi ecco la parola che sta da principio, quella parola miti. Saranno sproporzionate, perché la prima sarà una riflessione molto, molto stringata, forse la seconda un pochino più ampia. Che vuol dire che i miti erediteranno la terra? Ereditare la terra non ha qui il significato evidentemente del possesso, non è l'idea della proprietà, del bene che si acquisisce, ma ha un significato teologico, perché rappresenta il dono, no, che Dio ha promesso al suo popolo. Infatti quando Dio, diciamo così, ha stretto alleanza col suo popolo, ha sempre prefigurato questo obiettivo, che il possesso della terra sarebbe stato il completamento, diciamo così, di questo progetto che Dio aveva per il suo popolo. E quindi ereditare la terra significa possedere la terra. Possedere la terra significa la terra promessa, e quindi il significato è precisamente questo: vuol dire raggiungere il compimento, vuol dire essere rimasti fedeli fino in fondo. Infatti, che cosa accadeva a coloro che in qualche modo si macchiavano di infedeltà o erano titubanti nei confronti della certezza della parola di Dio? Accadeva loro di non riuscire ad entrare. Infatti le generazioni uscite dall'Egitto, che attraversarono tanti momenti di dubbio e di difficoltà, non riuscirono ad accedere alla terra promessa, e anche Mosè la vide da lontano, ma non poté entrarvi, perché anche lui potremmo dire che si era stato un po' traballante nella fede. Quindi ecco, la seconda parte di questa beatitudine vuol dire questo, cioè vuol dire che i miti arriveranno in fondo, cioè i miti saranno fedeli, cioè riusciranno ad essere fedeli al progetto di Dio al punto di vederne il compimento. E questa è la prima piccola riflessione, abbastanza semplice, scontata direi. La seconda, diciamo, il secondo pensiero invece riguarda miti, e qui vorrei partire dalla parola, perché se noi andiamo a guardare il termine che compare in questo versetto, è un termine che traduce anche il significato di povero, e è molto vicino al termine che si trovava nella prima beatitudine, tanto da far pensare che siano sorelle queste due, cioè la prima e la terza sono molto ravvicinate, quasi da sospettare che coincidano anche nel significato. Tant'è vero che queste due parole greche capita che traducano lo stesso originale ebraico, e quindi per questo possono essere percepite come sinonimi. Tuttavia, ecco, questa terza beatitudine, nonostante la somiglianza, nonostante questi indizi che portino a ravvicinarla alla prima, non è un semplice doppione, e non si sovrappone al significato, ma ci vuole aggiungere qualcosa di più rispetto a quello che la beatitudine iniziale aveva praticamente espresso. E la domanda che io mi faccio, penso la domanda che noi ci facciamo spontaneamente, è questa: chi è questo mite? Come si comporta un mite? Diciamo, qual è il suo stile, qual è il suo standard? E la prima risposta che mi verrebbe da dare è questa: lo standard del mite è lo standard di Gesù. Infatti Gesù stesso una volta dice, nel Vangelo di Matteo al capitolo 11, il versetto 29, e Gesù si esprime così: fate come me, che sono mite e umile di cuore. Dicendo questo praticamente dipinge il suo modo di operare come quello di un mite. Quindi la prima risposta che verrebbe spontanea dare è proprio questa: che significa essere miti? Come facciamo noi a diventare miti? La risposta più semplice è: bisogna comportarsi come Gesù. Gesù appunto dice di se stesso mite e umile di cuore. Tra l'altro quell'umile di cuore è una parola che in greco assomiglia al nostro italiano tapino, no? Quando dicevo povero me tapino, no? Perché il concetto è proprio quello. E fra l'altro è una parola che compare anche nel Magnificat, laddove Maria, che esprime questo canto, dice di ringraziare Dio, di magnificarlo, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Quella parola umiltà è la stessa parola che c'è in questo versetto di Matteo 11. Quindi questo significa che mite c'ha a che fare molto con l'umile, la mitezza c'ha a che fare con l'umiltà e la piccolezza. Però non era per me soddisfacente ancora fermarmi a questo punto, e la domanda si è portata oltre, del tipo: ma vorrei capire un po' meglio, vorrei penetrare nel concetto. E penso che per capire bene che cosa significhi mite, che cosa significa questa piccolezza, che cosa significa questa umiltà del cuore, che appunto, ripeto, non è una semplice riedizione dell'idea dei poveri in spirito della prima beatitudine, bisogna ricorrere a qualche fonte, trovare qualche ispirazione. Senz'altro intuitivamente noi comprendiamo, no, che essere mite non vuol dire essere scialbo, essere mite non vuol dire essere molle, cioè il fiacco, il rinunciatario. Mite non è un debole. Ecco, si passa quest'idea che essere miti significa essere mezze cartucce, è sbagliato, perché anzi il Vangelo è molto energico e noi qualche volta lo edulcoriamo un po' troppo, lo prendiamo un po' troppo sul dolciastro. Invece il Vangelo è esigente, il Vangelo, diciamo, si vuole tirar fuori il meglio di noi e invita tanto al coraggio, e Gesù non si è mai trattenuto quando è stato il momento di chiedere un avanzamento. Allora ecco, da dove riusciamo a capire che significa questo mite, che ripeto non è il debole, non è il rinunciatario, non è il remissivo, non è questo il mite? E io penso che la miglior scuola sia rappresentata dal Salmo 37, che vi invito, andatela a leggere, sarebbe il Salmo 37-36, perché c'è questa doppia numerazione, no? Il Salmo 37 che fa una griglia perfetta. Io l'ho letto più di una volta in questi 15 giorni, proprio per riuscire anche a comprendere il meglio come era possibile. E innanzitutto dà un ritratto del non mite, cioè chi è che non si comporta con mitezza. Questa figura non mite viene chiamato empio, viene chiamato anche malvagio, viene chiamato anche malfattore. E che cosa fa l'empio, il malvagio, il malfattore? Cioè colui che non si comporta secondo questa direttiva della mitezza. Il Salmo dice: trama contro il giusto. Questa è la prima caratteristica dell'empio, cioè uno che ha il cuore maligno, trama, cioè che sta sempre lì a pensare male, che cerca di mettere l'altro in difficoltà, agisce con cattiveria. Adesso non sto qui a commentare, ma ognuno di noi qualche domandina se la può fare, no? Perché come penso capita a me, è facile che capiti anche a qualcun altro, no? Di essere appunto un po' cattivi, prevenuti, cioè tramare, cioè pensare male dell'altro. Questo non è mite, ecco. Poi l'empio, dice sempre il Salmo, che contro il giusto digrigna i denti, e il significato è questo: è uno che serra la bocca, uno che ha un atteggiamento di ferocia, un atteggiamento di aggressività. Però digrignare i denti in questo senso può voler dire anche sentire sempre la competizione, sentirsi in antagonismo, quando tu pensi che l'altro sia il nemico e l'altro sia il pericolo. Quando pensi così tu non sei niente, sei empio. E purtroppo è amaro dirlo, però effettivamente è realistico che questa società in cui noi viviamo ci insegna tanto un senso di aggressività e di competizione, per cui siamo sempre lì uno contro l'altro e percepiamo gli altri come dei pericoli che in qualche modo ci impediscono, no, di ottenere i risultati che desideriamo. Comunque ecco, chi digrigna i denti, chi è aggressivo, chi è feroce, chi vive questo senso perenne di competizione e di antagonismo, questo è empio, è il contrario della mitezza. Poi si dice sempre che quest'empio o malvagio, malfattore, sfodera la spada e tende l'arco. Questa è la violenza vera e propria. Quando uno appunto esercita nei confronti degli altri una violenza, non è detto che sia solo e necessariamente fisica, perché si può essere violenti in tanti modi, no? Comunque quando tu ferisci l'altro, la spada e l'arco sono degli strumenti intesi ad arrecare un danno all'altro, no? E quando ecco tu appunto sei attacchi l'altro e cerchi di sopraffarlo, sei un empio, praticamente sei al contrario della mitezza. L'ultima cosa che io colto da questo salmo, sempre intesa a raffigurare l'identikit dell'empio, è questa, la frase dove si dice che il malvagio spia il giusto e cerca di farlo morire. E io dentro questo atteggiamento, no, di chi sta lì pronto a cogliere in fallo l'altro per poterlo rimproverare o attaccare nel momento di maggior debolezza, ho visto, diciamo, tutta la gamma dei sentimenti che vanno dal sospetto, dal pregiudizio, dall'accusa alla calunnia, che sono anche questi atteggiamenti tanto frequenti ed altri abituali. E purtroppo il brutto è che qualche volta anche noi li usiamo, li proviamo e ci siamo abituati. E forse è peggio essersi abituati e non avvertirli più come un errore che non tanto solo compiere queste azioni sbagliate. Mi sembra che c'erano dei maestri, diciamo, dei commentatori dell'Antico Testamento che dicevano: sapete quando è cominciato l'esilio? L'esilio per Israele, no, è stato deportato, è andato a Babilonia, quindi ha sofferto tanto questo allontanamento. Dicevano: l'esilio non è cominciato quando Israele è stato strappato via e è andato a Babilonia. L'esilio è cominciato quando ci si è abituato a stare a Babilonia, perché a quel punto è venuto meno la nostalgia della patria. Quindi ecco, è quella cosa che dico io, no? Il brutto non è solo che uno qualche volta si comporti con in modo accusatorio, calunniatorio nei confronti dell'altro, ma è quando ci sei abituato e non lo percepisci più come un problema, perché allora lì veramente sei lontano da casa. Quindi ecco, il primo quadretto è questo, perché questo salmo è bellissimo, ti fai due quadretti, ti dice com'è l'empio, il malvagio, e poi com'è il mite. Quindi ecco, l'empio, cioè colui che non è mite, si comporta in questo modo: è sospettoso, è aggressivo, è competitivo, è anche subdolo, cerca di accaparrare, c'è anche un'altra fase, prende in prestito e non restituisce, ecco, il furto, l'accaparramento, il ricatto, cioè praticamente colui che distrugge l'altro in tutti i modi che sono possibili, dal materiale fino al psicologico, secondo quello che abbiamo già detto. E poi dopo il salmo, diciamo così, volta pagina e ci fa questo bel ritratto del giusto, e questo è il ritratto del mite. Dice: chi è mite e quando è che noi ci comportiamo con mitezza? Lo ripeto, quello che ho detto prima, non quando siamo smidollati, non quando siamo molli e arrendevoli, ma il mite è così. Primo aspetto, il mite confida nel Signore, cioè è colui che ha sempre presente di fronte agli occhi Dio, cioè che non pensa per conto suo, non agisce per conto suo. Un po' come disse una volta Dio ad Abramo: Abramo, cammina davanti a me, cioè diciamo così, stiamo a vista, teniamoci presenti. Quindi ecco, la prima caratteristica del mito è questo: colui che non agisce di testa sua, colui che non agisce di impulso, colui che non segue le mode del momento e non si adegua ai comportamenti ormai molto diffusi, ma confida nel Signore, cioè tiene davanti agli occhi il Signore, e quando tu sei di fronte agli occhi al Signore, alla sua luce, come dice il Salmo, alla sua luce vediamo la luce. Cioè, se noi guardiamo al Signore, ci illumina la vita e vediamo le cose di riflesso rispetto a quello, al modo in cui vengono illuminati da Lui. Quindi ecco, il primo atteggiamento del mito è questo: confrontarsi con Dio. Potrebbe essere un buon indicatore di mitezza anche confrontarsi con la sua parola. Cioè, se tu ascolti Dio che ti parla attraverso la Bibbia, attraverso anche la vita della Chiesa, la liturgia e l'abbondanza con cui questa parola ci viene offerta, tu sei mite, perché appunto ti, confidando in Lui, ti rapporti a Lui e lasci che la sua parola abbia un peso nelle scelte personali, nelle scelte quotidiane. Il secondo aspetto che il Salmo dice: questo giusto, che io chiamo mite per l'appunto, che è anche detto povero, anche detto fedele, fa il bene. E poi c'è un versetto più avanti nel Salmo che lo ripete: sta lontano dal male e fa il bene. Sono i due aspetti della stessa medaglia: fare il bene, l'aspetto positivo, ma anche stare lontano dal male, perché non siamo, diciamo così, invulnerabili. E qualche volta stare in mezzo al male finisce per, anche per, non dico per contagiarci, ma per appesantirci. E quindi ecco, così non è indifferente anche questo aspetto qui. Comunque ecco, in positivo, fare il bene significa voler bene, fare il bene significa fare il bene dell'altro, avere una generosità, anche un senso, potremmo dire così, di sacrificio nei confronti degli altri. Poi c'è un altro aspetto, e corro un pochino più velocemente perché penso che siano cose chiare, molto facilmente comprensibili. Dice che questo uomo giusto cerca la gioia nel Signore. Cerca la gioia nel Signore, cioè vuol dire che ha capito che solo in Dio c'è la gioia, e invece tutte quelle sirene che intorno a noi cantano e illudono di poterci dare, offrire la felicità, qualche volta sono miraggi, no? Di cui poi si scopre il difetto, che ti lasciano l'amaro in bocca. Cerca la gioia nel Signore, cioè aver capito che è Lui che sa qual è la verità, è Lui che sa la strada giusta, e quindi nel seguire la sua parola si trova veramente la gioia della vita. Poi dici ancora, quest'uomo che io appunto identifico come il mite per eccellenza affida al Signore la sua via. Mi ha fatto tornare ancora sul pensiero espresso prima. Che vuol dire affidare al Signore la sua via? Vuol dire confidare nella provvidenza, ma vuol dire anche compiere le scelte del quotidiano, appunto cercando di seguire quello che dice il Signore, con un senso di affidamento, che è una cosa anche difficile, perché noi soffriamo molto di protagonismo, pensiamo di essere noi a fare le cose, di essere gli artefici, no, dei successi e dei guadagni. In realtà è Dio che, diciamo, compie per noi l'opera sua. Un'altra cosa bella che di questo uomo, che sta in silenzio davanti al Signore, dice, e spera in Lui. E ancora nel versetto 34, che è un pochino più avanti, dice: spera nel Signore, custodisce la sua via. Questa qui è una cosa molto chiara, cioè il mite prega, sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui, cioè perché appunto cerca di respirare la sua aria, cerca di mettersi in sintonia con Lui, che va un tutt'uno con quell'idea dell'affidamento, no? Cioè per affidarti al Signore devi stare in un rapporto, diciamo così, di consuetudine e di confidenza con Lui, perché non ti fidi del primo venuto, no? Bisogna che prima ci sia una certa amicizia. E quindi ecco, il mite appunto prega e nella preghiera alimenta la speranza. Poi ci sono dei consigli più pratici, se volete. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, cioè cercare di non essere sempre arrabbiati, cercare di frenare questo sentimento di ira che qualche volta prende il sopravvento, soprattutto quando uno è stanco, quando le cose vanno male, si diventa più cattivi. E allora ecco, tenere a freno l'ira, perché veramente non solo ci rovina, ma è molto dannosa per chi ci sta vicino. Quindi ecco, desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti. Ecco, l'atteggiamento della calma, della pace. Poi dice ancora che questi ha compassione e dà in prestito. Una parola sola, generosità. Quindi è generoso. Perché appunto non è inquietito da quella logica di accaparramento, di furto, che invece governa il malvagio, che vuole prendere per sé, vuole accumulare. E poi dopo dice l'ultima cosa: la bocca del giusto merita la sapienza, la sua lingua esprime il giudizio. Cioè, quando parla lo fa con parole esatte, lo fa attento a quello che dice, perché la lingua è tanto dannosa, no? E certe volte si fa il male più con la lingua che con la spada, no? E questo, diciamo, bisogna imparare a disciplinare la parola. E Papa Francesco lo ripete spesso questo, no? Cioè di non cadere in questa logica perversa della chiacchiera, della maldicenza, comunque l'avvelenare l'acqua, no? E dopo tutti la bevono e tutti stanno male. E continuiamo, diciamo, ad accrescere questo senso di rivalità e di contesa reciproca. Quindi ecco, riassumendo, no? Però c'è un'altra cosa che volevo dire, ma lo farò brevemente. Se noi stiamo al Salmo 37, che ripeto, è una patente perfetta, tu vuoi la patente del mite, leggi questo Salmo, perché ti dice quello che non devi fare, ti dice anche quello che devi fare. Quello che devi fare è questo: avere fiducia, fare il bene e stare lontano dal male, cercare la gioia nel Signore e nella sua volontà, affidare a Lui la tua via, stare in silenzio davanti a Lui e sperare in Lui. E poi ecco, desistere dall'ira, avere compassione e parlare in modo sapiente. E accanto a questo, Salmo 37, che vi ripeto, è molto preciso, è indispensabile per capire il profilo della mitezza. C'è un altro testo, questa volta di un libro sapienziale, che è il libro del Siraci, che qualche volta l'abbiamo letto in queste settimane per i consigli che ci dava Alessio. Il libro del Siraci, al capitolo 3, contiene alcuni versetti che sempre sono utili a pennellare questo volto dell'uomo mite. L'uomo mite, per essere così come ci è stato detto, e quindi per tenersi lontano dall'aggressività, dalla cattiveria, dal sospetto, è necessario che sia dotato di umiltà, perché tanto si gioca tutto lì, perché l'empio si comporta male come fa, perché è orgoglioso e pieno di se stesso. Il mite invece, diciamo così, è generoso, è pacato, è corretto, perché ha un senso preciso di sé, no? E il Siracide ci dà questi consigli, che secondo me sono consigli di mitezza: quanto più sei grande, tanto più fatti umile. Che non vuol dire che uno debba mistificare la realtà, ma vuol dire avere il senso della giusta misura. E appunto, sei grande, non te ne approfittare, sei grande, non ne usare per questo pretesto per prevaricare gli altri, ma fatti umile, cioè potremmo dire rispetta la verità di quello che tu sei e la verità delle cose. Un altro consiglio di mitezza è questo, perché altrimenti si scivola in quell'orgoglio che poi è avido, no? È come una fame insaziabile. E dice così: non cercare cose troppo difficili per te e non sputare cose troppo grandi per te. Che non vuol dire, come dicevo prima, essere da poco, essere arrendevoli, vuol dire avere il senso della misura delle cose. Cioè il mite fa quello che è giusto, il mite rispetta le proporzioni, per cui ecco, né si sopravvaluta, cioè pensa di sé più di quello che è, neppure ecco, si sminuisce ingiustamente. E poi dice anche, se vuoi essere mite, non affaticarti in opere superflue, perché qualche volta è questo, no? Che noi pensiamo che moltiplicando le iniziative si ottengano maggiori probabilità, cioè più schedini giochi più alta la probabilità di vincere, la pensiamo così, no? Per cui la nostra vita è veramente eccessivamente ingombrata di una quantità di cose completamente inutili, che sono solo un'illusione per il nostro orgoglio, perché pensiamo che a fare più cose si ottengano più risultati. Invece, appunto, come dice qui, no? Non affaticarti in opere superflue, cioè fare quello che è importante. Io la rendo molto semplice. Passano delle giornate, non abbiamo trovato il tempo per una preghiera, passano delle giornate, non abbiamo trovato il tempo per leggere una pagina del Vangelo. Questo forse non vuol dire che ci siamo affaticati in cose superflue e ciò che è essenziale invece è scappato via, è sfumato. E per essere miti, ecco, bisogna avere questa capacità di non illudersi che la moltiplicazione degli enti sia una possibilità, diciamo, realistica in più, perché dietro questo pensiero c'è l'idea che sei tu a fare le cose, invece le cose buone le fa Dio. Quindi se tu ne fai poche ma fai quelle giuste, permetti anche a Lui di avere un po' di margine in più per lavorare sulla tua crescita interiore. Poi dopo ci sono altri due consigli e sono questi: il cuore sapiente medita le parabole. Ecco, questo incontro con la parola, questo incontro con la scrittura è importante, perché uno si scalda quando tocca il calore, e lo stesso per diventare sapienti, cioè per saper riuscire nella vita, bisogna attaccarsi alla corrente, e la corrente è quella che viene da Dio, no? Per cui a noi, diciamo, la carica ce la dà la scrittura e i sacramenti. E tanto più noi in questo ci dedichiamo, tanto più carichi siamo, più ci allontaniamo e più la batteria muore, no? Quindi ecco, il cuore sapiente medita le parabole, è un modo per dire rimanere attaccati a questa sapienza di Dio che attraverso la Chiesa ci viene offerta, viene a noi distribuita. E poi ecco l'ultimo consiglio: ricambia il bene. Cioè vuol dire farsi propagatori di bene, interrompere la catena del male, no? Perché qualche volta basta veramente poco, no? Tu senti uno che dice male, il secondo dice peggio, il terzo ancora pesa ancora di più. Basta uno che dice bene, quella catena si è interrotta. E allora ecco così, cambiare le sorti attraverso il bene e ricambiare il bene vuol dire questo, cioè rendersi conto di quanto di cose buone e belle Dio ci ha dato e farsi in qualche modo propagatori di questa realtà. E ho finito, però dico l'ultimo questa cosa, cioè la beatitudine che cosa ci ha detto? Che se noi vogliamo la terra promessa, vogliamo ereditare la terra, che significa? Se vogliamo rimanere fedeli alla promessa di Dio, cioè fedeli al suo progetto e quindi compiere l'opera, cioè arrivare a un traguardo della promessa di Dio, dobbiamo comportarci come persone mite. E penso che queste piccole riflessioni, semplici riflessioni, soprattutto ecco dal Salmo 37, siano state capaci di suggerirci un ritratto del mite. Ecco, mite è chi si comporta come abbiamo sentito. Questa è la via che le beatitudini, diciamo, ci consigliano.
Grazie.